E salve, eccoci di nuovo qui per la sesta e ultima trasmissione dove parliamo appunto dei Pink Floyd. Siamo partiti dal lontano 1967 e siamo arrivati al 1987 per arrivare fino al 2014 dove è uscito appunto l'ultimo album dei Pink Floyd. La volta scorsa avevamo parlato appunto dell'era di Roger Waters con gli album Animals, The Wall e The Final Cut, dove appunto trattava le ossessioni della sua vita e c'erano anche suoni abbastanza cupi. Questa volta andiamo a parlare dell'era di Gilmour, diciamo quella che poi chiude anche l'era dei Pink Floyd, con l'era di Gilmour, che appunto con gli album momentari Lapse of Reason, The Division Bell e The Endless River. Siamo appunto nel 1987, il 7 settembre fu pubblicato il tredicesimo album del gruppo, a momentari Lapes of Reason, che raggiunse la terza posizione sia nella Official Albums Chart britannica sia nella Billboard 200 statunitense. Dal momento che Waters era stato in precedenza l'autore della maggior parte dei testi per questo lavoro, Gilmour e Mason si rivolsero a figure esterne che collaborarono alla loro stesura. Bob Ezrin, che fungeva da co-produttore, e soprattutto Anthony Moore degli Slap Happy. Furono contattati anche Phil Manzanera dei Roxy Music, coautore di One Sleep, il tastierista John Carin, coautore della musica di Learning to Fly, nonché il poeta inglese Roger McGough e la compositrice canadese Carol Pope, di cui però nulla apparve nel disco finito. Le sedute di registrazione iniziarono sulla Storia, una casa galleggiante trasformata in studio da Gilmour, mentre la realizzazione della copertina fu affidata al designer Strom Torgerson. A momentare Lapse to Reason è il disco maggiormente influenzato da Gilmour. Tutti i brani portano infatti la sua firma e due delle tracce sono strumentali. Nelle note di apertura di Sing of Life vi sono sintetizzatori d'atmosfera che emergono da un tappeto di suoni e voci. Nel secondo brano, Learning to Fly, vi è la presenza di coriste, caratteristica anche di One Sleep. L'andatura marziale di The Dogs of the War sembra voler recuperare le atmosfere del disco di Animals, mentre per Yet Another Movie si segue l'esperimento di far suonare due batteristi e un percussionista contemporaneamente. Sorrow, spesso considerato il pezzo migliore dell'album, rende onore allo stile chitarristico di Gilmour con lunghi assolo. A New Machine è il pezzo strumentale, Terminal Frost, completano il disco insieme alla ballata On the Turning Away, una critica all'indifferenza del mondo benestante verso la popolazione più povera. Alla relativa tournée intrapresa tra il 1987 e il 1989 partecipò Richard Wright, ma solo in veste di turnista, in quanto una clausola dell'accordo di separazione sottoscritto nel 1981 gli impediva di tornare a far parte del gruppo insieme ad un altro nutrito gruppo di altri strumentisti. Gli spettacoli si svolsero in Nord America per due volte, in Giappone, Australia e Nuova Zelanda, per poi concludersi in Europa, toccando luoghi fuori dal comune come la Reggia di Versailles o la Laguna di Venezia, dove il 15 luglio dell'89, in occasione della festa del Redentore, su un palco galleggiante nel bacino di San Marco si svolse il concerto di Venezia, trasmesso in diretta televisiva mondiale. Allora noi adesso andiamoci ad ascoltare sei brani di questo album a momentari Lapse of Reason, e in ordine sono Learning to Fly, The Dogs of the War, One Sleep, On the Turning Away, Yet Another Movie e Sorrow. E ci sentiamo dopo per l'album successivo di The Division Bell.
senses reel. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit.
Departure. I'll be in the
E vi ricordo sempre Miti del Rock, speciale Pink Floyd. Questa è la sesta puntata e anche l'ultima, in compagnia di Lamberto.
A moment relapse. turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of
Eccoci di nuovo per ricordarvi che state ascoltando una trasmissione dedicata ai Pink Floyd. Io sono Lamberto e questa è anche l'ultima, dove stiamo facendovi ascoltare l'album a momentare Lapse of Reason 1987.
Yeah. great sorrow lies over the land. Bloom to small cries, merge into the leaden sky. Man lies in dreams, green fields and rivers. Wakes to the morning, with no reason for waking. He's haunted by the memory of a lost paradise. He's due for a dream,
E siamo giunti anche alla fine di questo album a momentare Lapse of Reason del 1987, e arriviamo al 1994, che sarebbe The Division Bell, l'album successivo elaborato inizialmente nei Britannia Row Studios e perfezionato poi sempre sulla storia, il coso galleggiante di Gilmour. Parteciparono Guy Pratt come bassista e Rick Wright rientrando appunto nella formazione, il quale diede un contributo significativo alla registrazione del disco The Division Bell, titolo suggerito dallo scrittore Douglas Adams, che uscì il 28 marzo del 1994 nel Regno Unito e il 4 aprile dello stesso anno negli USA, raggiungendo il numero 1 nelle classifiche di entrambe le nazioni, mentre l'accoglienza della critica non fu affatto benevola, anche se col passare degli anni si sarebbe poi ricreduta. The Division Bell è un concept album che parla, come In the Wall, dell'incomunicabilità tra gli individui, problema con cui i tre componenti avevano avuto a che fare tra cause legali e divorzi, quando appunto Roger Waters voleva chiudere il discorso Pink Floyd e voleva anche chiudere, diciamo, la ditta, chiamiamola ditta, perché insomma alla fine è sempre a livello di soldi si parla. E alla stesura dei testi partecipò anche la giornalista Polly Sampson, fidanzata in quel periodo con Gilmour, il quale appunto era reduce da un divorzio dopo quasi 20 anni di matrimonio con la ex moglie Ginger. Nei testi non mancano inoltre riferimenti a Waters con Lost, come in Lost for Words, e a Barrett in Paul's Apart. I pezzi più rappresentativi del disco sono Hiked Hopes e Maroned, premiato con un Grammy Award come miglior brano strumentale. La copertina è firmata nuovamente da Torgerson, che, prendendo spunto dai Moai dell'Isola di Pasqua, dispone su un prato due teste contrapposte che formano l'immagine illusoria di un terzo volto. Anche qui all'album seguì una lunga tournée mondiale dalla quale rimane traccia Impulse, pubblicato l'anno seguente, che documenta le esibizioni tenute in diverse località europee con una formazione allargata, costituita da due chitarre, due tastiere, basso, batteria, percussioni, sassofono e tre coriste. Nel film omonimo è possibile inoltre osservare anche la maestosità del gigantesco apparato scenografico che faceva da cornice ai concerti del tour. Luci, raggi laser, fumi e fuochi d'artificio si combinavano in coreografie che accompagnavano i brani, battuta per battuta. Il manager Steve O'Rourke affermò che il punto era unicamente dar vita al miglior show possibile, e io per fortuna sono riuscito a vedermi il tour di momentare in Lapse of Reason e anche il tour di The Division Bell, e non dico niente. Affascinato, a parte che sono un amante dei Pink Floyd. Allora, da questo album The Division Bell ci andiamo ad ascoltare adesso questi quattro brani, che sono appunto What Do You Want From Me, poi Paul's Apart, che è un riferimento a Syd Barrett e a Roger Waters, scusate, e Lost for Words a Waters, se non sbaglio. Non vorrei aver fatto già un po' di confusione, no, adesso ve lo ripeto. Allora, Waters, Lost, no, è giusto, Lost for Words è un riferimento a Waters, e Paul's Apart a Barrett. Allora, andiamocela ad ascoltare, e l'ultimo brano è Hiked Hopes, che chiude anche appunto questo album che vi farò andare ad ascoltare. Poi ci sentiremo dopo per ancora due brani dell'ultimo album, The Endless River. Mm-hmm.
you know, it was all going to go so wrong for you. And did you see? It was all going to be so right for me. Why did we tell you then you were always the golden boy then, and that you'd never lose a light in your eyes? Hey, you, did you ever realize what you'd become? And did you see that it wasn't only me you were running from? Did you know all the time but it never bothered you anyway, leading the blind while I stared out the steel in your eyes?
Vi ricordo sempre che state ascoltando speciale Pink Floyd. Questo è l'album The Division Bell del 1994. Lamberto ai microfoni.
Fell slow. felt persecuted and paralyzed. I thought that everything else would just wait. While you are wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite, beyond your tunnel vision, reality fades like shadows into the night. To martyr yourself to caution is not gonna help at all, because there'll be no safety in numbers when the right one walks out of the door.
Vi ricordo sempre che state ascoltando appunto l'ultima delle sei puntate che riguardano i Pink Floyd, e precisamente stiamo ascoltando l'album The Division Bell. Il brano è Eight Hopes.
We lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, still be there by the cut. steps. Running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around us, the nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, the flag unfurled. We reached the dizzy heights of that dreamed of.
Surrounded.
E con questo si finiscono anche, diciamo, l'album di Division Bell, fine anni 90, diciamo 1994, però poi continuiamo sempre noi con gli anni 2000, perché poi saranno anni un po' tristi, diciamo così, tra virgolette tristi. Il 2 luglio del 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico, appunto, Bob Geldof, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla povertà e sui problemi dell'Africa, i Pink Floyd tornarono a esibirsi nella loro formazione storica, con Roger Waters compreso, eseguendo alcuni brani rappresentativi della loro avventura musicale. Bread, a cui fu accorpato Bread Reprise, Money, Wish You Were Here, Comfortably Numb. Al concerto parteciparono Tim Renwich, John Carin, Dick Perry e Carol Kenyon in veste di turnisti. Durante l'esecuzione di Wish You Were Here, Waters volle ricordare Syd Barrett, e ce lo ricordiamo tutti, quel famoso concerto dove, appunto, c'erano Live Aid, dove c'erano anche, appunto, i Pink Floyd. Ma arriviamo al 2008. Lunedì 15 settembre del 2008 fu annunciata la morte di Richard Wright, avvenuta a 65 anni dopo una breve lotta contro il cancro. Lo stesso giorno David Gilmour disse di Richard Wright: "Nessuno può sostituire Richard, è stato il mio partner musicale e amico. Nelle discussioni su chi o cosa fossero i Pink Floyd, il contributo enorme di Rick è stato spesso trascurato. L'armonia delle nostre voci e la nostra telepatia musicale sono sbocciate nel 71 in Echoes. A mio giudizio, tutti i più grandi momenti dei Pink Floyd sono quelli in cui lui è a pieno regime. Dopotutto, senza Oz and Them e The Great Gig in the Sky, entrambe composte da lui, cosa sarebbe stato The Dark Side of the Moon? Senza il suo tocco pacato, l'album Wish You Were Here non avrebbe funzionato molto. Come Rick, non trovo facile esprimere i miei sentimenti con le parole, ma lo amavo e mi mancherà enormemente." E allora arriviamo, appunto, al 2014, dove esce, appunto, The Endless River, che nel luglio del 2014 Polly Samson, moglie di David Gilmour, anticipò attraverso Twitter la notizia della pubblicazione di un nuovo album dei Pink Floyd intitolato The Endless River, e definito il canto del cigno di Richard Wright. Il lavoro prodotto da Gilmour insieme a Phil Manzanera, Martin Glover e all'ingegnere del suono Andy Jackson racchiude una serie di sessioni rivisitate e mai pubblicate di Division Bell del 1994, con la presenza, tra l'altro, di tracce registrate allora dall'ormai defunto Richard Wright. L'album si compone di 18 tracce suddivise in 4 sezioni, pubblicato il 10 novembre del 2014, divenne il disco da record di prevendite su Amazon e debuttò in testa alle classifiche in numerosi paesi. The Endless River è quasi totalmente strumentale, fatto eccezione Louder Than Words, il singolo apripista scritto da Polly Samson e diffuso un mese prima dell'uscita dell'album, e Talking Hawking, un brano nel quale si sente la voce computerizzata dell'astrofisico Stephen Hawking, emessa attraverso un sintetizzatore vocale. A The Endless River non ha fatto seguito nessun tour, perché, come affermò Gilmour, senza Wright è quasi impossibile. È anche l'ultimo album in studio dei Pink Floyd che, secondo il commento di Gilmour, hanno fatto il loro tempo. Allora, da questo, appunto, The Endless River ho scelto, appunto, i due brani dove, appunto, si sente la voce, dove sono, appunto, cantati. E con questo chiudiamo anche la parentesi Pink Floyd, e ci sentiamo alla prossima puntata, ma senza, diciamo, con altri artisti e sempre, appunto, grandi gruppi che hanno fatto la storia del rock. Lamberto, che sarei io, vi saluta e spero che vi sia piaciuto, che vi siano piaciute queste sei trasmissioni dedicate esclusivamente ai Pink Floyd. Magari ne seguirà un'altra, non lo so, ma una settima dove metteremo magari i migliori brani dal 67 fino al 2014. Io con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao da Lamberto.
disallow the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are endless.